Facebook introduce una nuova criptovaluta. Siamo alla fase epocale del passaggio di tutti i poteri sovrani dalla politica, quelli residuali almeno, alla grossa finanza, ai gestori delle reti informatiche. Che cosa sta succedendo? Si parla della Libra, questa moneta che dovrebbe essere utilizzata a partire dal prossimo anno, che verrà introdotta da Facebook e da 28 componenti di un'associazione che ha sede a Ginevra, quindi in Svizzera, e che sono società tecnologiche, player delle telecomunicazioni, società di venture capital e associazioni e istituzioni accademiche. Si vuole creare un nuovo ecosistema finanziario, ma questa moneta cripto, un po' inquietante, sarà governata, termine usato tra mille virgolette, da un'organizzazione indipendente e non profit, appunto con sede in Svizzera, che appunto dovrà gestire la riserva che mantiene stabile il valore della moneta stessa e coordinare gli accordi tra i suoi stakeholder, cioè i portatori di interessi sostanzialmente. Con questa moneta si dovrà comprare, si potrà inizialmente acquistare e appunto scambiare valore attraverso la rete web e diciamo gli utenti potenziali partono appunto dal serbatoio di Facebook, parliamo di 1 miliardo di persone, ma soprattutto è diretta a quelle persone che hanno poca dimestichezza con i sistemi bancari tradizionali. Noi sul nostro sito abbiamo affrontato ad esempio recentemente il sistema della Hawala a seguito di un'inchiesta e un'operazione della Guardia di Finanza Italiana, ma ce ne eravamo occupati in passato per il finanziamento del terrorismo, cioè spostamenti di massa, in questo caso di denaro reale, monete come dollari, euro, franchi svizzeri no, e altro, bypassando non soltanto i canali tradizionali ma anche il money transfer ad esempio, e questo diciamo facendo perdere anche la tracciabilità e senza far capire da dove provengono, qual è la provenienza del lecito e illecito e dove vanno questi soldi. Col dottor Emilio Rossi della Oxford Economics, che salutiamo, che è in collegamento con noi, parleremo proprio di questo. Allora, intanto io direi, siamo veramente a una svolta epocale, cioè i grossi gruppi che già in passato dicevano, ma qualcuno si è espresso nel senso, la democrazia sta sostanzialmente la possiamo gestire benissimo, noi non c'è più bisogno della politica, adesso iniziano a dare quella spallata finale, sostituendo addirittura quella che è una delle prerogative degli stati sovrani o comunque delle organizzazioni di stati, delle unioni di stati, che è la moneta?
Dunque, prima di tutto buongiorno. La questione è, dal mio punto di vista, prima di tutto legale. Ricordo che la moneta, in quanto tale, esiste come mezzo di pagamento in quanto a corso legale, ossia che debba essere accettata come mezzo di pagamento ovunque si vada ad utilizzarla appunto per pagare un qualsiasi prodotto che si vuole acquistare, prodotto, servizio o quant'altro. La creazione di monete parallele è sicuramente, chiamiamole monete, diciamo di mezzi di pagamento paralleli, è una possibilità laddove dal punto di vista legale, io non sono un legale e questi sono gli aspetti che invece poi nella fase operativa di queste operazioni diventeranno ovviamente un argomento di discussione approfondito, ma in prima battuta direi che questi mezzi di pagamento possono funzionare all'interno di un gruppo che decide di accettare questo mezzo di pagamento, si chiami Libra o Bitcoin o quant'altro, per scambiarsi dei prodotti, dei servizi. È in un certo senso una versione intermedia, per come la vedo io, tra la moneta e un mezzo di pagamento qualsiasi.
Questa Libra, non il Bitcoin.
Questa Libra, sì, soprattutto. Però ripeto che l'elemento fondamentale è di tipo legale, perché bisogna capire in che modo questa moneta andrà a fare competizione con quella che è la moneta vera e propria emessa dalle banche centrali.
Coniata dagli stati, diciamo, dagli unioni di stati.
Quella coniata dalle banche centrali dei vari paesi. Sì. Questo è un aspetto fondamentale che per di più è rinforzato sempre dal punto di vista eventuale della legalità dell'operazione dal modo in cui questa libra sarà resa operativa. Leggevo che c'è la possibilità che, o sembra che nella struttura ci sia necessità da parte degli utenti di Facebook di acquisire un token. Allora, un token per ognuno dei clienti, questo significherebbe, degli utenti, significherebbe una possibile invasione di privacy. Ovviamente dipende da come è fatto il token. L'implementazione è una cosa.
Cioè, praticamente l'utente verrebbe profilato,
potrebbe essere profilato in maniera ulteriore rispetto a quello che è già la possibilità di profilazione, certo, di Facebook, e quindi di Facebook o anche degli altri operatori.
In generale, sì, certo, nella rete.
No, ma anche perché adesso è Facebook che ha lanciato questa. Che ha fatto ufficiale, ha reso ufficiale questa possibilità, ma in realtà dietro a questa libra c'è un sistema di operatori tra Visa, PayPal e quanti altri che hanno accettato questa ipotesi e creerebbero un consorzio. Quindi il problema della profilazione a partire da un token non è soltanto Facebook, è anche profilazione possibile per tutti gli aderenti a questo consorzio. Cioè, ci sono degli aspetti legali che vanno approfonditi in funzione di quello che è il metodo concreto con cui questa.
A suo avviso, dottor Rossi, perché giganti come Goldman Sachs, ad esempio, e JP Morgan non hanno, almeno inizialmente, aderito, non sono entrati in questo gruppo di 28 sostenitori dell'operazione assieme a Facebook? Quali riserve possono avere?
Ma io credo che siano proprio le riserve a cui stavo accennando poco fa, cioè quanto sia legale lo sviluppo di una moneta parallela. E forse, ma inevitabilmente qui non ho informazioni né diretta né indiretta, ma è un'ipotesi che io posso fare a voce alta. Magari la volontà per queste grosse istituzioni finanziarie è di non andare allo scontro con il sistema finanziario e soprattutto dalle banche centrali, no? Perché di fatto questo sistema, certo, ove andasse avanti questo nuovo sistema di pagamento, indebolirebbe la capacità di gestione del sistema monetario gestito dalle banche centrali. Qui si entra nell'analisi invece, nella valutazione di tipo economico.
Siamo all'inizio di uno scontro tra questi due, diciamo, grossi portatori di interessi?
Guardi, questo per me è fanta politica, esattamente, fanta economia. Se lo fosse sarebbe dal mio punto di vista grave, perché di fatto renderebbe quasi ingovernabile la gestione del sistema monetario, sia questo nazionale o sovranazionale.
Una rimessa in discussione degli equilibri che potrebbe portare al caos, porterebbe probabilmente al caos.
Ma l'impatto più ovvio e di più facile intuizione è quello che avrebbe sulla capacità, sulla possibilità da parte delle banche centrali di regolare la quantità di moneta circolante nel sistema, che deve essere evidentemente corrispondente a quello che è il livello degli scambi che avvengono tra gli operatori. Se non è il livello della quantità di moneta non è consistente, si ha o una recessione o un fenomeno di tipo inflattivo, un grosso fenomeno inflattivo. Quindi rendendo più difficile la regolazione della quantità di moneta, questi sistemi porrebbero in grossa difficoltà l'intero sistema economico, perché poi l'inflazione o la recessione, a seconda di come, probabilmente più l'inflazione, perché a questo punto si troverebbe a masse di liquidità abbastanza importanti da squilibrare il sistema monetario. Poi le banche centrali potrebbero ovviamente adattarsi e cercare di monitorare l'andamento di queste monete parallele, ma non essendo più la banca centrale quella che emette moneta, evidentemente il controllo del sistema, ma il controllo non è questione di senso politico, è proprio dal punto di vista della capacità di far funzionare in maniera regolare,
regolamentarlo, certo,
non solo regolamentarlo, ma proprio da farlo funzionare dal punto di vista economico, cioè in modo che non ci siano per esempio degli sbalzi inflattivi, no? Questo significa, non è una questione di controllo del sistema, è una questione di tentare di assicurarsi, e quello che fanno regolarmente le banche centrali, che la quantità di moneta corrisponda a quanto è necessario, oltre alla possibilità di fare delle politiche espansive in caso di shock esterni o in caso di inflazione, di capacità di far rientrare il sistema su livelli di aumento di prezzi compatibili con un regolare andamento del sistema economico. Il sistema economico è basato su una quantità di effetti e controeffetti, che se non c'è un sistema, che se non c'è una quantità di moneta corretta rispetto a quello che è l'andamento dell'economia, è tutto il sistema economico che ne risente negativamente.
Quindi la capacità, non ci sono riserve e garanzie su questa nuova strana moneta, insomma criptomoneta. Noi sappiamo
la garanzia
che
oggi anche per la
di oro depositate nelle casse delle banche centrali, poi stanno in giro.
Sì, però questo ormai direi che è un problema secondario, nel senso che anche la moneta emessa dalle banche centrali non è più garantita da oro o riserve, fondamentalmente una moneta di tipo fideistico basata appunto sul corso legale che in qualche modo obbliga il pagatore a usare quella moneta e il creditore ad accettarla. Moneta. Quindi è un sistema che è basato sulla capacità della moneta stessa di ricevere sufficiente fiducia per essere accettata come mezzo di pagamento. Questa sufficiente fiducia è la fiducia che è garantita dalle banche centrali.
E quanta fiducia ci sarà in questa nuova criptovaluta, secondo lei? Perché
è la domanda, è l'altro lato della medaglia di quello che dicevo a proposito della difficoltà poi delle banche centrali di regolare la quantità di moneta in circolazione, perché il livello di fiducia in quella moneta può essere molto variabile. È probabile dal mio punto di vista che magari in un momento iniziale di entusiasmo questa moneta acquisti, questa moneta, ripeto, questo mezzo di pagamento, riceva un'adesione sufficientemente entusiastica all'interno del gruppo di persone, in questo caso che fanno parte, che sono clienti di Facebook, utenti di Facebook, che magari all'inizio potrà avere un buon grado di...
Che restano pur sempre una massa critica, perché 1.000.000 di
persone... Sì, però vede, nel momento in cui inevitabilmente questo mezzo di pagamento sfuggirà dalle mani di questo consorzio, ma sfuggirà nel senso che inevitabilmente, non essendoci dietro delle banche centrali, qui ci sarà la possibilità in qualche modo di fare delle frodi, oppure semplicemente di non accettare, che non tutti a un certo punto decidano di accettare quel mezzo di pagamento, perché poi non dimentichiamo che se io accetto quel mezzo di pagamento significa che quel mezzo di pagamento lo posso usare solo all'interno di quel circuito. Certo. Se appena vado fuori vado dal tabaccaio, non è detto che mi accetti quel mezzo di pagamento, quindi le difficoltà che quel gruppo di persone, per quanto grosso, che poi è grosso sulla carta, bisogna vedere poi all'interno del gruppo di utenti Facebook
quanti accetteranno di questo servizio.
Progressivamente, secondo me, quel numero, il numero di utenti Facebook che accetterà di utilizzare questo mezzo di pagamento scenderà, perché chiaramente incontrerà le difficoltà di pagamento esterno al gruppo e quindi la situazione, cioè, diciamo che nel tempo questo elemento di fiducia si ridurrà. Allora a quel punto però la cosa diventa una difficoltà anche per il sistema delle banche centrali, perché non si sa più quant'è il pagamento che viene effettuato in prospettiva, no? Non ha capacità la banca centrale di monitorare quello che è l'utilizzo atteso nei prossimi mesi, nelle prossime settimane di quella quantità di mezzo di pagamento e quindi regolarla. Il rischio sia di grosse bolle che di grossi crash, è una cosa che insomma dipenderà molto da come verrà scritta, strutturata e se le banche centrali decideranno di appoggiarlo in qualche modo o di come dire, renderlo all'interno del sistema tradizionale della moneta e farlo diventare moneta,
assorbirlo, portarlo, diciamo. Però questo
sono già entrato in in ipotesi di fanta economia.
Beh, ma certo, non è solo questo possiamo fare, anche perché peraltro ancora non è entrata, diciamo, in rete questa criptovaluta. Però insomma, ecco,
no, pare che dovrebbe entrarci tra un anno, sì, o qualcosa del genere.
Sì. Oh, sì. Dottor Rossi, senta, però questo ci con tutto questo discorso ci offre opportunità di parlare, ecco, di fare una differenza, no? Questa è una criptovaluta, diciamo, che non sappiamo quanta fiducia potrà avere, tutto quello che abbiamo detto. Da tempo, io mi ricordo già quando, insomma, non dico quando ero all'università, poco dopo, io parliamo di decenni, si parla di dematerializzazione di titoli di credito, quindi anche della moneta. La Finlandia pareva che, no, dovesse arrivare già, come stanno molto avanti comunque, no? A una totale dematerializzazione, di non usare più la moneta cartacea, se ne parla ancora, no? Ecco, di questo. In questo caso la differenza sarebbe evidente, perché lì c'è una garanzia, c'è una banca centrale dietro e soltanto, certo, la carta che scompare.
È un discorso totalmente diverso.
Svolgere una breve considerazione su questo fatto della dematerializzazione, che non ci siamo ancora arrivati, perché ovvie resistenze, no? Attriti, inerzie, eccetera, il sistema economico, no? Le comporta queste cose qui.
Io penso che la dematerializzazione non cambi assolutamente, per come almeno l'ho letta io, non cambia assolutamente quello che è il sistema attuale, è soltanto un metodo diverso di far circolare la moneta. Le difficoltà che incontra sono dovute al fatto che richiede, mi pare almeno di capire, che ci sia una diffusione di un sistema internet o comunque digitale elevatissimo, non a caso comincia la Finlandia. A parlare,
anche questi uomini dello Yemen o dell'Asia centrale, nelle steppe centrali dell'Asia centrale, hanno un telefonino cellulare moderno, perché voglio dire, se faranno ricorso alla Libra, alla criptovaluta, no, potrebbero farlo anche.
Sì, però mi scusi,
la connessione c'è, no? Diciamo.
Queste sono, non lo so, a me sembrano queste storie del telefonino nella steppa dell'Asia centrale, mi piacerebbe andarla a vedere personalmente questa cosa, perché insomma al centro di Milano ci sono zone dove non c'è copertura internet, adesso che si possa usare una qualche forma di pagamento in maniera sistematica che sostituisca la moneta con la moneta cartacea
o dematerializzata.
Comunque, no, che si possa usare una moneta dematerializzata in un posto così remoto, per quanto dematerializzata significa che io debba averne la disponibilità in qualsiasi secondo della mia vita, perché se devo pagare a un certo punto deve essere un equivalente di averla in tasca, ma se non c'ho un collegamento internet dopo che il sistema è stato dematerializzato, la vedo un po' più complicata. Ecco, poi, quindi questa cosa dello Yemen o delle steppe dell'Asia centrale, mi piacerebbe andarla a vedere, insomma, queste cose, no? Bisogna starci molto, molto attenti sulla concretezza di queste notizie che vengono fatte circolare, non so, probabilmente a fine di destabilizzazione del sistema, insomma.
Ingannevoli anche, insomma.
Sì, secondo me sì, ecco, poi ripeto, magari la dematerializzazione di cui si parla può sopperire all'eventuale problema tecnologico della copertura internet, però non lo so, ecco, questa è una cosa che andrebbe chiesta ai tecnici in questo caso.
Io vorrei fare un paragone anche per trattare anche il tema del Bitcoin, che è andato molto di moda l'altro anno, insomma, e le possibili differenze con questa nuova criptovaluta. Cioè, Bitcoin ha avuto un boom anche tra i suoi fruitori, però non si sa chi li emette, chi ne indica il valore di cambio con le altre monete, no? Qual è il mercato, insomma. Ci sono tanti interrogativi, no? su questo sistema di pagamento, di speculazioni, insomma.
Allora, parliamo di criptovalute in generale, non solo del Bitcoin, perché hanno tutte la stessa poi caratteristica dal punto di vista tecnologico, anche se ce ne sono alcune che sono tecnologicamente più avanzate. Il modo in cui tendono a funzionare queste criptovalute, mi pare di capire, non essendo un tecnico, e queste cose sono molto 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 tecniche, dipendono molto molto dalla tecnologia che si va eventualmente ad utilizzare, ma queste criptovalute hanno una sorta di limite di produzione, per quanto possa essere al di là nel tempo, ma sono basate su un sistema che ne limita la produzione massima. Allora, se questo è vero, a meno che non venga risolto dal punto di vista tecnico, questa cosa significa che la sostituzione della moneta come la intendiamo oggi con una criptovaluta ha un rischio di, come dire, di assenza di mezzo di pagamento in circolazione. No? Cioè, se la massa massima è limitata, significa che abbiamo un cap sopra alla quantità di moneta
Più
disponibile.
di tanto non posso spendere, non posso
Non
comprare,
solo,
non circola, diciamo.
non c'è proprio moneta. Questo comporta nel lungo termine inevitabilmente un problema di tipo inflattivo, perché la moneta diventa scarsa e quindi, diventando scarsa, mi comporta un aumento dei prezzi. E quindi dal punto di vista economico tutte queste criptovalute, oltre ad essere in concorrenza col sistema attuale,
Ufficiale, diciamo.
sì, il sistema ufficiale delle banche centrali, ha questa potenzialità di distruzione del sistema economico in realtà, e non di distruzione del sistema delle banche centrali. Quindi è una cosa che, per come è adesso, anche questa non può funzionare in alternativa a. Poi la tecnologia potrà inventare cose che abbiano delle soluzioni diverse.
Qui
Detto
diciamo il
questo,
sistema ufficiale dovrà venire in qualche modo a patti, e come dicevamo prima, e cooptare
non credo che dovrà
regola.
venire a patti. Io non credo che dovrà venire a patti. Cioè, queste criptovalute sono di fatto come uno strumento finanziario che poi viene scambiato sui mercati, che ha un suo prezzo, come abbiamo visto con i Bitcoin, la cui volatilità è estrema e che quindi crea possibilità di grandi guadagni, ma anche di rovine
Lo abbiamo visto con i derivati,
del
con
proprio
questi sistemi
patrimonio.
finanziari che non erano
No,
monete, ma.
però non è, queste criptovalute fondamentalmente finiscono per essere degli strumenti finanziari, dei prodotti finanziari. Sto semplificando perché è più complessa la cosa,
Sì,
però
certo.
sostanzialmente è questo. Quindi non c'è la necessità di venire a patti, è come se dicessimo che
Li
la banca
possiamo
sistema.
solo subire, li possono solo subire a questo punto. Ne
Ma no,
posso
ma
subire
neanche
gli
su. Ma
effetti.
neanche su ma ne, ecco, questo sì, questo è possibile, che ci siano degli effetti sulla creazione di moneta che possono mettere in difficoltà il sistema delle banche centrali, ma ritengo che almeno per un numero sufficiente di decenni questo sia un problema, diciamo, secondario, un problema che non vedo all'orizzonte. Mi sembra piuttosto che queste criptovalute appunto possano parzialmente diffondersi come un metodo speculativo per chi vuole giocare, no?
Facili alla roulette, facili accumulazioni alla roulette. Di ricchezza, ovvio, sì.
Sì, sì, beh, ma poi insomma, la roulette poi alla fine ci si suicida, non è che se uno diventa...
È molto aleatoria, no? Diciamo.
È un sistema molto, molto pericoloso, questo delle criptovalute, insomma. Ecco.
Bene, noi ringraziamo il dottor Emilio Rossi della Oxford Economics, col quale abbiamo trattato il tema in generale delle criptovalute, partendo dalla novità del secolo, questa Libra coniata, tra mille virgolette, uso il termine, da Facebook e probabilmente adottata il prossimo anno da un consorzio di 28 società e comunque soggetti finanziari e diciamo, tecnologici. Noi salutiamo il dottor Rossi.
Buona giornata.
Avremo Grazie. Presto ai nostri microfoni, lo disturberemo presto per altre conversazioni interessanti come questa. E intanto,
grazie a lei.
Un cordiale saluto ai nostri ascoltatori.